sulla politica europea e su quello che ci attende, quello che ci aspetta, si dice, no? Dai nuovi governi in Italia, in Germania. Il governo in Italia non c'è ancora, però forse Giulio Colesso che...
Io fornirò la lista dei ministri.
Un politico sperimentato, ci sa certamente dire qualcosa. Io do la parola per introdurre il nostro tema a Giulio Arcolessi, che è triestino, lo conoscete tutti, è uno scrittore, è un intellettuale che gira in Europa, che partecipa a tante cose interessanti, e lui ci dà una introduzione a quello che vogliamo discutere.
Sì, io volevo anche registrare, anche per conto del circolo, mi pare lo stai già facendo tu, no? Stai già registrando tu, mi pare, no?
No, sì. Ah, no. Questo è tuo?
No, non è mio, ma...
Ah, no,
è già acceso?
Sì, sì.
No, perché poi facciamo sempre queste cose con non smisurato pubblico, è molto più serio se poi le riversiamo online. Io ho visto con altre organizzazioni che per anni poi queste cose vengono da qualcuno ricercate e quindi si guadagna il doppio a registrarle, se si può. Quello che viene definito abitualmente con un termine che io non credo sia il caso di non utilizzare, che è il termine populismo, è qualcosa che ha avuto delle ondate che sembravano non lineari negli ultimi anni, perché da un lato sembrava che questa galassia con le sue varie versioni e nelle sue diverse provenienze fosse una ondata irresistibile. E questo accade soprattutto 2 anni fa, quando ci furono una dietro l'altra l'elezione, la Brexit e l'elezione di Trump, non si sente male? E l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Poi improvvisamente sembrò che ci fosse una inversione di tendenza enormemente significativa quando venne eletto in Francia il presidente Macron. E subito dopo, come spesso accade in Francia, una volta eletto il presidente scioglie anche il Parlamento e, come quasi sempre è accaduto, i francesi decidono di dare fiducia al presidente neoeletto e quindi dal nulla nasce questo partito En Marche, praticamente nato dal nulla, senza insediamento territoriale precedente, senza un suo consolidamento, senza neppure tutto sommato grandi antecedenti nella storia politica della Francia. E questo partito nasce su una piattaforma coraggiosissimamente impostata dal presidente Macron, su una piattaforma apertamente e esplicitamente pro-europea, federalista europea, e in contrapposizione frontale ai populisti del suo paese. Poi magari, se abbiamo tempo, questa questione di come definire eventualmente il populismo meriterebbe qualche minuto, ma diciamo che in Francia, come altrove, esiste un fortissimo populismo di destra, che è interpretato ovviamente soprattutto dal partito, dal Front National, che è il partito ieri di Jean-Marie e oggi di Marine Le Pen. Forse in futuro sarà ancora peggiore quando a guidarlo dovesse essere la nipote Marie Maréchal Le Pen, che è ancora più della zia e più o meno quanto il prozio, spostato su posizioni piuttosto estremistiche, e dall'altra il partito di Mélenchon, che è in Francia colui che interpreta il populismo di sinistra in qualche modo, quelli che in qualche modo ritengono che siano state le élite cosmopolite, snazionalizzate, senza volto, senza cuore, ad aver portato tutti i nostri paesi su una via che rinnega la mitica sovranità nazionale di cui i nostri paesi avrebbero felicemente goduto nel passato, e propongono in un modo o nell'altro un ritorno più o meno formalizzato alle genuine radici del sangue e del suolo della tradizione dei rispettivi paesi. Questo è molto evidente, diciamo, nella versione di destra, lo è per forza di cose molto di meno nella versione di sinistra, ma questa idea che si possa ritornare al bel mondo novecentesco è un'idea che è fortemente radicata in genere in quello che definiamo l'ondata populista. E la caratteristica del successo delle elezioni francesi di Macron è stata in un certo senso duplice, perché da un lato sì, bisogna anche dirlo, Macron ha vinto 4 volte di seguito la lotteria di Capodanno, perché la sua elezione è stata anche il frutto di una serie di circostanze felici talmente inverosimili da lasciare quasi di stucco. Un presidente socialista uscente che non si ripresenta perché è, per varie ragioni fondate o meno che siano, impopolare. Un candidato socialista in Francia che è un candidato obiettivamente debole. Un candidato dell'estrema sinistra, che invece è un candidato molto forte, con il risultato che la sinistra di Hamon, cioè la sinistra del Partito Socialista e quella di Mélenchon, si elidono l'una con l'altra. E poi, cosa ancora più inverosimile, il candidato della destra tradizionale francese, Fillon, che sceglie come sua base elettorale sostanzialmente quella che un tempo avremmo definito la destra clericale, riesce attraverso questo escamotage, un po' come era accaduto nei decenni passati nel Partito Repubblicano Americano, a farsi nominare candidato, e quando scoppia uno scandalo che lo travolge si rifiuta incredibilmente di dimettersi, chiamando a raccolta la Francia, diciamo così, pro-life. E non è proprio il tipo di ambiente che ti procura la probabilità di essere eletto Presidente della Repubblica, soprattutto in una situazione di estrema debolezza causata dallo scandalo in cui era in corso. A quel punto Macron si è trovato a essere il solo antagonista rispetto a Marine Le Pen, e è stato eletto, ha fatto dibattiti in cui credo che anche i più sfegatati populisti avrebbero fatto fatica a riconoscersi nelle posizioni della sua antagonista. Ma l'altra ragione per cui questa cosa è stata veramente significativa è stata che Macron si è radicalmente opposto a quella che era stata fino a quel momento la posizione, l'atteggiamento dei partiti mainstream degli altri paesi. Prendiamo per esempio David Cameron nel Regno Unito, che ritiene di potere, accettando in parte le posizioni dei sostenitori della Brexit, quindi accentuando quell'euro, si dice scetticismo, ma insomma quell'atteggiamento anti-europeo che è molto radicato in Gran Bretagna a causa anche della situazione mediatica, e che in particolare era fortemente radicato sempre di più nel suo partito dall'epoca della Thatcher in poi, anche se sia la Thatcher sia di Verdero e Theresa May avevano preso posizione contro la Brexit, ma i toni erano tali che non potevano non indurre gli incerti a prendere in seria considerazione anche la Brexit stessa. Fatto sì che David Cameron prova a fare concorrenza ai populisti sullo stesso terreno dei populisti, gli elettori, come spesso capita, preferiscono l'originale alla copia, e con sorpresa dello stesso Farage, del leader del partito che aveva proposto il referendum, vincono. Io ricordo di essere andato a letto quella sera con Farage che concedeva la sconfitta nel referendum, quasi sollevato dall'idea di non dover poi essere lui a gestire le conseguenze. Infatti il giorno dopo, quando emerge che la Brexit viene seppure per un pelo approvata in Inghilterra, Farage si dimette da presidente resta come Salvini a fare la bella statuina al Parlamento europeo, a ritirare sistematicamente lo stipendio ogni fine mese senza farsi vedere praticamente quasi mai, però non se la sente di gestire il risultato e glielo consegna ai conservatori. La stessa cosa è accaduta, secondo me, in larga misura in Italia. In Italia il Partito Democratico stesso ha giocato con Renzi questa carta. Faccio una citazione, per esempio, del primo periodo di Renzi: se queste sono le condizioni, tenetevi la vostra valuta e lasciateci i nostri valori, testuali. Io sarei molto curioso di sapere quali sarebbero i nostri valori italiani diversi, distinti e contrapposti rispetto ai valori espressi dall'Unione Europea. E poi, per vincere il referendum, ha continuato a fare questo tipo di retorica per tutta la durata della campagna referendaria, ha tolto tutte le bandiere europee dallo studio da cui faceva la campagna elettorale a Palazzo Chigi, sostituendole solo con bandiere nazionali, come aveva fatto in precedenza il partito PIS. Gli acronimi dei partiti ogni tanto sono veramente terribili per un italiano, che il partito conservatore, diciamo così, populista polacco si chiama PIS e il corrispettivo partito ceco si chiama ANO. Naturalmente sono degli acronimi che dipendono da diversi universi linguistici. Fatto sì che il Macron si pone in diametrale opposizione rispetto a questa tendenza di tutti i partiti mainstream a non credere nei propri valori e a credere che bisogna fare la concorrenza a coloro che quei valori contestano, a non credere nei valori della democrazia liberale, costituzionale, rappresentativa, quale che siano poi le pratiche, le pratiche civili, nessuno ha mai trovato una definizione migliore di Winston Churchill nel dire che la democrazia liberale è il peggiore, è la peggiore delle forme di governo possibili, escluse tutte le altre. Ma questa idea che di fronte a questa sorta di tentativo di empowerment, di appropriazione di una mitica idea della democrazia che i populisti abitualmente esprimono, ci si debba appiattire e dare sempre sistematicamente ragione alle ragioni dell'avversario per poter meglio contrapporsi a chi contesta in radice i propri valori, questa mi sembra sia la cosa che Macron ha respinto. E quindi quella era stata una grandissima speranza per tutti i federalisti europei, per tutti coloro che credono ancora nelle società aperte, che credono anche, e anche questo è un elemento che va inserito nella definizione, nel tentativo di definizione di questo fenomeno che chiamiamo populismo, credono anche che la democrazia rappresentativa funziona lì dove esiste un ruolo delle élite. Sarà estremamente impopolare dirlo, ma i vecchi partiti politici, quelli che avevano tutti i difetti che per un secolo sono stati descritti da una sterminata pubblicistica che ha per capostipite Roberto Michels più di un secolo fa, che sicuramente hanno tutti i rischi, sappiamo perfettamente quali sono, però avevano due caratteristiche. Uno, fornivano per lo più, e con eccezioni ovviamente, delle proposte plausibili e dotate di una loro qualche coerenza. In secondo luogo, consentivano agli elettori culturalmente svantaggiati una scorciatoia cognitiva che consentiva loro di partecipare in modo sensato alla vita democratica. Cioè, se questi filtri non esistono, se non esiste nessun ruolo da parte di chi i problemi in qualche modo li conosce, come facciamo a rispondere alle critiche del vecchio pensiero reazionario nei confronti della democrazia e del suffragio universale? Noi non possiamo far decidere il nostro futuro da gente che non ne sa, non ne capisce e non ha intenzione di capirne e di applicarsi a capire nulla della complessità dei problemi che noi stiamo affrontando. La democrazia funziona se e in quanto all'elettore culturalmente svantaggiato si dà la possibilità di effettuare una scelta molto semplice. La scelta molto semplice è quali sono più o meno i miei interessi, almeno gli interessi di breve periodo, e qual è più o meno il set di valori etico-politici, di valori civili che io preferisco. Questa è una scelta che ha la portata di tutti o di quasi tutti gli elettori. Se dovessimo invece cominciare, come si ritiene oggi che si possa richiedere ai nostri concittadini elettori, di definire qual è la migliore soluzione di complessi problemi geopolitici o di complesse politiche economico-monetarie, e questa è una presa in giro. Non è possibile attendersi da parte di chi non abbia una qualche consapevole competenza in questo campo, come si è visto per esempio l'altro anno o due anni fa nel referendum costituzionale, di compiere il referendum costituzionale. Tanto per fare un esempio, io ho scritto un libretto su questo argomento, secondo me era un referendum sugli organi garanti. Non c'è stato quasi nessuno, né fra i favorevoli né fra i contrari, che non abbia accettato la tesi che si trattava sostanzialmente di un referendum sulla forma di governo, sulla coalizione del Senato o su cose di questo tipo. In materia che francamente travalicano la capacità di giudizio di quasi chiunque, perché chiunque è difficile che ci siano persone competenti in ciascuno dei campi sui quali si deve decidere in una campagna elettorale. Come si può pretendere che il comune cittadino possa, senza questo filtro cognitivo, questa scorciatoia cognitiva che erano un tempo i partiti, che magari oggi devono essere sostituiti da qualche cos'altro, ma non abbandonati del tutto, poter esprimere un'opinione consapevole? Si dice che è un fenomeno che riguarda tutto il mondo, non è vero. In Gran Bretagna i partiti esistono. In Germania i socialdemocratici hanno votato in un referendum iscritti al Partito Socialdemocratico se aderirono all'ipotesi di grosse coalizioni. In Olanda sono stato personalmente testimone qualche anno fa, ho fatto il 9 maggio in occasione della festa dell'Europa, un convegno del Forum Liberale Europeo, la sera c'era una riunione degli under 35, solo degli under 35, degli iscritti al partito di 66, un partito liberale di sinistra olandese, della provincia di Maastricht. Voi non mi crederete, ma c'erano 70 giovani, anche 35, che partecipavano alla riunione provinciale di Maastricht della sezione giovanile del partito di 66, che è un partito con di enormi dimensioni in Olanda. Cioè questa idea che tutta la democrazia rappresentativa, tutte le sue istituzioni sono un orpello ottocentesco che non ha più senso, che è l'idea sostanzialmente del populismo, questa idea ormai è così forte che gran parte dell'establishment mediatico, accademico, politico italiano non ritiene di avere la forza di resistervi. Come in larga misura, non voglio dire del tutto, ma come in larga misura, tutto sommato l'ha fatto Macron, probabilmente perché nell'ambito della classe politica europea di oggi è uno veramente dei pochissimi che ha una sua identità politico-culturale fortissima, è stato effettivamente, come testimonia anche qualche amico comune in un libro recente, uno degli allievi prediletti, se non allievo prediletto, di uno dei principali filosofi francesi e non solo francesi degli ultimi decenni, cioè di Paul Ricoeur, e si vede negli interventi che fa, anche quando non si condividono. Io non ho condiviso quasi per nulla, per esempio, l'intervento che ha fatto l'altro giorno alla conferenza episcopale francese, ma era un intervento di livello stratosferico rispetto per i riferimenti che conteneva, rispetto a tutto quello che si può leggere. Bene, dopo ci sono state le elezioni tedesche che sono andate come sono andate. L'establishment politico tedesco, ne parlerà poi meglio ovviamente di me Thomas Janssen, è un establishment che crede fortemente, credo ancora, nelle sue componenti principali, in una prospettiva di integrazione federalista europea. Però quando si entrerà nei dettagli, io ho l'impressione che, essendo passato il momentum, come si dice in inglese, cioè la spinta propulsiva, come si potrebbe, parafrasando una vecchia frase italiana, tradurre in italiano, della forza iniziale dell'esperienza di Macron, che fa proposte molto le più radicali oggi esistenti per andare avanti nel processo di integrazione europea, ecco, io non lo so se, arrivati a questo punto, con i dubbi che esistono nella CSU, nel Partito Cristiano Bavarese, con l'essere passati socialdemocratici da Schulz a Scholz, con l'ex presidente del Parlamento europeo all'ex sindaco di Amburgo, se queste linee di fondo non rischieranno di vacillare di nuovo rispetto a quando si scenderà nei dettagli, anche perché si pensava che ci sarebbe stato un partner italiano. E qui veniamo ovviamente alla... ecco, io guardate, credo che, come mi ha fatto spesso sorridere i miei amici non italiani, quando dico che in genere quando c'è qualche situazione che all'estero non si capisce, non è che l'Italia sia un paese particolarmente arretrato, di solito è l'avanguardia di una regressione comune. Cioè, gli italiani rompono dei tabù in genere nella direzione peggiore e poi trovano nel mondo qualcuno che fa peggio. Io non voglio assolutamente paragonare il populismo di oggi al fascismo degli anni 30, non è violento, eccetera, eccetera, però in termini di populismo Berlusconi sta a Trump come in termini di fascismo Mussolini sta a Hitler. Cioè c'è un italiano che rompe i tabù, che distrugge quei tabù che sono stati eretti 70 anni fa sulla base delle lezioni apprese nella prima metà del Novecento a carissimo prezzo da tutti i paesi europei, li rompe uno per uno, inizialmente con piglio giocoso, inizialmente divertendo l'opinione pubblica, e trova poi qualcuno che lo prende molto sul serio e fa peggio. Che cos'è Trump oggi se non un Berlusconi del 93 o del 94 elevato non al cubo ma all'ennesima potenza in tutto, dal conflitto di interesse alla simpatia per Putin, al modo in cui tratta le donne, e potremmo andare anche più avanti. Il caso italiano è particolarmente terribile secondo me, soprattutto se guardato in una prospettiva comparatistica, cioè senza rinchiudersi all'interno del nostro dibattito italo-italiano, perché è proprio, non solo perché viene da lontano, perché oggi magari il partito di Berlusconi viene percepito, probabilmente anche lo sarà rispetto a come si è evoluta la situazione, come una forza molto moderatrice rispetto alle forze che sono in campo. Probabilmente è vero, però se voi pensate a tanti tabù che sono stati rotti nel 1993, perché tutto l'establishment della Repubblica non era più credibile nelle cose che diceva dopo Tangentopoli, perché si voleva rompere e cambiare pagina rispetto a una situazione che sembrava del tutto intollerabile alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini elettori, beh, questo è stato interpretato da una persona che non era, io credo, dotata di nessuna sua forza politico-culturale personale, mettendo insieme un patchwork nel quale gli interessi personali e giudiziari ed economici erano in programma, e tutto quello che poteva essere compatibile con questa priorità veniva accettato, ma per accettarlo si dovevano rompere tutti i tabù. Tutti i tabù, per esempio, per quel che riguarda il ruolo del potere giudiziario in uno Stato di diritto. Tutti, per carità, non voglio assolutamente difendere il modo in cui effettivamente questo potere viene esercitato in Italia da tantissimi pubblici ministeri e da tantissimi giudici. La Corte Costituzionale, per carità, ha fatto delle sentenze in qualche caso che sono assolutamente non accettabili anche dal mio punto di vista. Ma di qui a dire che il controllo di costituzionalità delle leggi non è un cardine fondamentale, assoluto, imprescindibile per difendere dall'arbitrio politico la vita civile di un paese, ce ne passa. Eppure questo tabù è stato rotto. È stato rotto il tabù della distinzione tra totalitarismo e democrazia costituzionale. Questo è qualcosa di cui oggi non ci ricordiamo più, ma quando Berlusconi costituì la sua originaria coalizione, e Fini era uno che si autodefiniva, aveva fatto un libro con questo titolo, un libro intervista se non vado errato, che si chiamava Il fascista del 2000. E insomma, io ricordo che nella prima conferenza stampa in cui Berlusconi scese in campo, disse, si era tra il primo e il secondo turno delle elezioni municipali di Roma, che fra un ex ambientalista, ex radicale, sostanzialmente un cattolico progressista come era Francesco Rutelli, e il fascista del 2000, Gianfranco, allora non c'era ancora l'Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, c'era ancora il Movimento Sociale Italiano che derivava il suo nome dalla Repubblica Sociale Italiana, e il moderato era il secondo, e quindi lui avrebbe appoggiato il secondo. Io che avendo vissuto nel Partito Radicale dove non c'era filtro per le iscrizioni nella mia lontana infanzia, ho maturato forse un sesto senso per i ciarlatani, perché poteva arrivare chiunque, quindi magari poi non si bloccava, però nelle riunioni arrivava e parlava. Devo dire che non ho avuto un secondo di illusione dopo quella prima conferenza stampa del novembre del 1993. Così come una diffidenza innata, forse anche per essere stato così a lungo nel Partito Radicale, per tutti i che pensi mi di qualunque tendenza politica. Però francamente, quando il che pensi mi diventa il sostituto della cultura politica, quando in nome della fine delle ideologie si celebra il trionfo della fine di qualunque straccio di cultura politica, quando si ritiene che non ci si potrebbe mai fare operare da un chirurgo dilettante, o non si affiderebbe mai la manutenzione dell'impianto idraulico di casa da qualcuno che non fosse un idraulico provetto, ma che invece è possibilissimo farsi governare da degli sprovveduti, poi alla fine si finisce in questo modo. Ora, che cosa succederà ai fini della costruzione europea con questa situazione di spinta da parte persistente, tutto sommato, da parte del governo francese di Macron? Adesione in linea di principio, ma grande difficoltà sui dettagli per quel che riguarda il côté tedesco. E questa cosa terribile che gli stranieri vedono in Italia, sono basiti. Guardate che io non ho trovato nessuno a Bruxelles che abbia, a cui si possa applicare la condizione psicologica che gran parte della stampa italiana aveva attribuito agli eurocrati una volta effettuato il voto italiano. Si era detto, si sono presi una grande sveglia e se la ricorderanno, hanno votato contro di loro. E guardate che in quell'ambiente non ce n'è uno che l'abbia presa in questo modo. Gli amici dell'Italia sono desolati per l'Italia. Quelli che tutto sommato dell'Italia farebbero volentieri a meno, che non vogliono troppo stretti rapporti con l'Italia, eccetera, ma finalmente non avremo più il problema di dover prima o poi pagare i debiti dell'Italia, tagliate la coda. Ma non c'è nessuno che l'abbia presa come un colpo inferto dagli italiani a i cosiddetti poteri forti. Al contrario, cosa succederà adesso? Ma adesso è vero che i 5 Stelle stanno modificando, hanno modificato anche fisicamente il programma già presente sul loro sito internet. È vero che soprattutto in politica estera in Italia non si sono mai fatte le campagne elettorali sulla politica estera, neppure questa lo è stata, ma insomma che ci fosse una linea putiniana molto esplicita da parte delle cosiddette cosiddetti comunisti, molto di più da parte di Salvini, che si fa fotografare sulla Piazza Rossa con una t-shirt con Putin in divisa militare e con grande entusiasmo. Da parte dei 5 Stelle, chiaro e più moderata, lo stesso era accaduto. Oggi forse è cominciato un momento di resipiscenza, non si sa se dovuto al fascino di poter finalmente entrare nella cosiddetta stanza dei bottoni o semplicemente perché c'è stata effettivamente una novità. Però quindi c'è un revisionismo in qualche modo potenziale delle linee di fondo della politica estera europeista italiana, che è stata secondo me la cosa migliore che ha prodotto nei suoi 70 anni di storia la nostra Repubblica. È dalla fine degli anni 40 che l'idea che noi facciamo parte di un sistema fondato su bene o male, più male che bene, ma sostanzialmente su società aperte, democrazia liberale, costituzionale, rappresentativa e limitata, e l'integrazione tra paesi affini dell'Europa, soprattutto dell'Europa occidentale, anche quando c'è stato l'allargamento sul presupposto che i paesi ex comunisti si sarebbero adeguati a quel tipo di posizioni, questo è quello che viene messo in discussione. Non so come andrà a finire. Se volessi bene al Partito Democratico, di cui non faccio parte, preferirei che il Partito Democratico non entrasse nella coalizione con il Movimento 5 Stelle. Siccome non ne faccio parte, non è che proprio ci sia affezionatissimo, votato per più Europa, per chi fosse curioso di saperlo, io francamente, se il Partito Democratico entrasse nella coalizione con il Movimento 5 Stelle, forse eviterebbe i guai più terrificanti che sarebbero la conseguenza di una coalizione fra fascisti e grillini, ma queste sono mie posizioni personali. Quello che invece mi sembra che non si sia assolutamente avuta la consapevolezza della gravità delle scelte di fronte alle quali noi oggi ci troviamo è che in un sistema in cui gli unici che ragionano in una prospettiva di lungo termine sembrano essere i cinesi, in una situazione nella quale ci sono singole città cinesi, un posto che si chiama Chongqing, che ha visitato il nostro Presidente della Repubblica l'ultima volta che è arrivato in Cina, che hanno 30 milioni di abitanti e non sono luoghi sottosviluppati ma luoghi di vigoroso sviluppo economico, tecnologico, demografico. Ecco, una città di 30 milioni di abitanti, non Shanghai, non Canton, non Pechino, non Hong Kong, che i nostri concittadini, di cui i nostri concittadini conoscono neanche l'esistenza, a 30 milioni di abitanti, avrà probabilmente la ricchezza dei nostri paesi, varrà nel giro di pochi anni tanto quanto metà dell'Italia, metà della Francia, metà della Gran Bretagna, il 40% della Germania, i tre quarti della Spagna. Volete in una situazione di questo tipo farci giocare il ruolo del paese sovrano? Forse bisognerebbe dire ai tanti ragazzi che vedo sempre a Bruxelles sul trenino che va dall'aeroporto al centro, che parlano italiano in tutti gli accenti della penisola, ma con un vocabolario straordinariamente più ricco di quello dei loro coetanei rimasti in Italia, bisognerebbe dire: avete ragione ragazzi, fuggite, fuggite, fuggite finché siete in tempo da questa nave di pazzi. Scusate il troppo tempo che come sempre ho utilizzato.
Bene, grazie Giulio. Dopo questa analisi molto severa e che ha fatto il giro del mondo, sei arrivato anche in Cina, io vi ho da presentare qualcosa di molto diverso e mi devo appoggiare su un testo che ho preparato. Vorrei parlare della Germania, delle elezioni in Germania e del nuovo governo, come mi è stato chiesto. Voi vi ricordate che dopo le elezioni generali del 24 settembre dell'anno scorso,
bisogna stare assai vicini, ho detto prima.
Sì. Allora, dopo queste elezioni del 24 settembre dell'anno scorso, il governo, la Germania è stata senza governo per mezzo anno. Questo non è mai successo prima e la ragione era naturalmente che le elezioni avevano dato una risicata maggioranza ai partiti che erano al governo nella legislatura precedente. I democratici cristiani sotto la guida di Angela Merkel avevano perso fortemente 8% e sono scesi al 32%. E i socialdemocratici avevano 20%, questo era il peggior risultato che la socialdemocrazia tedesca ha mai avuto. E così è stato difficile di formare un governo, soprattutto perché i socialdemocratici hanno subito detto, dopo le elezioni e visto questo risultato, che non vogliono andare al governo, vogliono rimanere in opposizione, perché hanno interpretato il voto della gente come un ordine stato all'opposizione. E poi i democratici cristiani hanno cercato di fare una coalizione con i tre partiti, o due partiti che soffrivano, i Verdi, i Liberali. La cosiddetta coalizione Giamaica, perché i colori nero, verde, giallo, no? Sono i colori di questi partiti. Allora questi partiti hanno cominciato a negoziare, a fare trattative.
Forse bisognerebbe spiegare che in Germania il nero non è mai stato il simbolo dell'estrema destra, perché se no da noi si equivoca sempre.
È il simbolo, diciamo, della cristianità, diciamo, piuttosto, no? Bene, la scarsa performance dei partiti di governo era stata peraltro dovuta principalmente al fatto che con l'Alternative für Deutschland, l'alternativa per la Germania, un nuovo partito populista di destra, assai di destra, e aveva fatto 12% dell'elettorato, e anche i liberali sono rientrati nel Bundestag con 10%, e ambo due partiti hanno vinto, soprattutto anche perché hanno criticato fortemente la politica sui rifugiati, che in Germania era diventato un grande problema dopo 2015, quando c'era questo grande flusso migratorio. Bene, allora la coalizione Giamaica, le trattative sono andate avanti per 2 mesi, hanno cercato di mettere insieme un programma comune, questi tre partiti, democristiani, verdi e i liberali. A proposito, questa coalizione Giamaica è stato salutato dall'opinione pubblica e da una certa pubblicistica, perché è stata interpretata come una possibilità di rinnovare il sistema politico e la cultura politica in Germania. Però dopo 2 mesi di trattative, un po' improvvisoriamente il leader dei liberali ha deciso di ritirarsi di queste trattative e di, perché diceva che non poteva mettersi d'accordo con gli altri su un programma che andava bene anche ai liberali. Dopo questa decisione, purtroppo anche i socialdemocratici, Martin Schulz, a capo del partito ancora, ha deciso di non ricominciare a negoziare con i democristiani, è rimasto sulla posizione che la SPD doveva essere all'opposizione. E allora c'era una situazione difficile e doveva intervenire il Presidente della Repubblica per fare appello alla responsabilità dei partiti, e il Presidente della Repubblica è un ex socialdemocratico, diciamo, è un socialdemocratico, è stato capace di convincere i suoi amici del partito SPD di essere d'accordo su delle trattative con la CDU, ma non senza fare prima un congresso del partito per decidere se il partito era d'accordo con questo cambiamento di attitudine. E poi hanno cominciato questi negoziati, che hanno prodotto un documento assai interessante di 177 pagine, nel quale diciamo, tutti i settori della politica sono descritti, per tutti questi diversi settori ci sono delle proposte, ci sono dei progetti, eccetera. Ma quello che è molto significativo è che il primo capitolo di questo documento è un capitolo che tratta dell'Europa e è intitolato Una nuova partenza per l'Europa. E questo capitolo certamente è stato redatto principalmente da Martin Schulz, un convinto europeo che per tanti anni al Parlamento Europeo, presidente del Parlamento Europeo. E lui e i capi degli altri partiti,
deve parlare vicino.
Sì, la cancelliera e anche il presidente dei bavaresi si sono messi d'accordo con lui su questo testo, che è importante e che rimane importante, si vede già adesso quando cominciano così le interpretazioni della CDU, della CSU soprattutto, cominciano a interpretare il testo in modo che conviene piuttosto a una posizione euroscettica. Però la SPD, e ha ragione, dice trattati sono trattati, non siamo d'accordo che cambiamo qualcosa a questo proposito. Questo capitolo sull'Europa è molto importante anche in vista, abbiamo parlato di Macron prima, delle attese da parte della Francia, soprattutto della Francia. Macron, presidente della Repubblica francese, aveva fatto delle proposte e ha detto diverse volte possiamo realizzare queste cose solo se possiamo lavorare insieme i francesi e i tedeschi. E così il leader del nuovo governo che si è formato all'inizio di
a metà del più vicino
metà marzo il leader del governo, la cancelliera, anche il ministro degli esteri che è un socialdemocratico, Heiko Maas, e anche il uomo forte della SPD nel nuovo governo che si chiama Scholz, non Schulz, già avvisato, che era il bürgermeister di Hamburgo. Sono andato subito il giorno dopo che il governo è stato formato, andato a Parigi per discutere con Macron sui tempi e sui metodi della cooperazione, anche perché nel programma del governo è previsto che un passo importante sarà la ridefinizione o la nuova formulazione del trattato dell'Eliseo. Questo trattato dell'Eliseo è un trattato franco-tedesco, in gennaio è stato festeggiato 55 anni di questo trattato, questo giorno dell'anniversario, il Parlamento tedesco è andato a Parigi per una riunione comune con i francesi e poi subito dopo i francesi sono venuti a Berlino per un'altra riunione congiunta e i parlamenti hanno chiesto dal Parlamento, dal governo, quello che il governo era già disponibile a prevedere, questo nuovo trattato dell'Eliseo. Mi sembra importante perché infatti tutta la politica europea della Germania si basa infatti su questa cooperazione fra la Francia e la Germania. E a questo punto vorrei dire qualcosa sull'importanza e il significato per l'unificazione europea di questo andare insieme dei francesi e dei tedeschi. Non è perché i francesi e i tedeschi sono sempre d'accordo sulle cose da fare, tutto il contrario, perché non sono d'accordo, questo trattato e questo sforzo continuo di mettersi d'accordo, di consultarsi, di discutere quello che si può fare, quale compromesso si può fare, questo è l'importanza, questo è il significato politico, diciamo, del trattato franco-tedesco, che come ho detto esiste da 55 anni e che dovrebbe in questo estate vedere la sua nuova definizione. I francesi e i tedeschi non possono essere d'accordo sempre, e anche sulle proposte di Macron c'è già un dibattito molto acceso in Germania, se accettare e cosa accettare. Però l'importante è naturalmente lo sforzo di arrivare a un risultato. L'altra settimana Macron era a Parigi, era a Berlino per discutere con il governo, con la cancelliera, i tempi e i metodi di questa cooperazione fra i due paesi. Il risultato non era un risultato ancora concreto, una proposta comune, ma hanno deciso di presentare in giugno, metà giugno, prima del Consiglio europeo, prima della conferenza dei capi di Stato e dei governi e di governo, una proposta comune su come rinnovare la Unione Europea, come lo dice Macron, per rifondare, lui parla di una rifondazione dell'Unione Europea. Allora, siamo a questo punto e adesso vedremo, il programma prevede naturalmente tante altre cose che per esempio, molto importante per il governo, è un'iniziativa che è partita anche dal governo tedesco e poi con l'aiuto del governo francese, mi sembra anche il governo italiano, era attivo.
Di questo governo italiano.
È quello che esiste ancora.
Lunga vita.
Sì. Un progetto di sviluppare una Unione Europea di difesa. Vi ricordate che un tentativo di formare una Unione Europea di difesa è già stata fatta all'inizio degli anni 50, era una delle prime iniziative, però come sappiamo questo non ha funzionato. Adesso, su base di qualcosa più solido che nel frattempo si è creato nell'Unione Europea, si cerca di andare avanti, anche visto che i pericoli per l'Europa oggi vengono da fuori soprattutto, non parliamo della nuova situazione creata in America da Trump, il Brexit, delle guerre in Siria, eccetera, eccetera. Allora la Unione Europea di Difesa è una priorità e non siamo ancora abbiamo già cominciato. A proposito, l'8 di maggio avremo qui una riunione con un esperto per questo caso, il dottor Domenico Moro, forse tu lo conosci, è un ricercatore, professore a Torino e lavora nell'Istituto per
Affari Internazionali?
No, l'Istituto per gli Studi Federalisti. Allora lui parlava di questa iniziativa e dove siamo e cosa si è in mente di fare. Va bene, allora questa è un po' la situazione, non so se ha detto tutto quello che ho voluto dire. In ogni caso il governo tedesco esiste e ha cominciato a lavorare e si appoggia nel Parlamento su una vasta, no, tanto vasta non è, perché sia i socialdemocratici che i democristiani sono diventati partiti non più grandi come erano una volta, ma hanno insieme credo non più di 55%, una volta avevano 75% insieme, e questo mostra già i cambiamenti che si sono sviluppati anche in Germania, anche dovuto al fatto che abbiamo da fare adesso con questi nuovi movimenti populisti. Va bene, spero di avervi dato un'idea come stanno le cose in Germania. In ogni caso io sono abbastanza convinto che la politica tedesca andrà anche nel futuro nella direzione di una unificazione europea, anche se gli ostacoli anche dall'interno ci sono a causa di questo movimento che fa una propaganda feroce contro l'Unione Europea, contro la unità europea e che è a proposito anche fremdenfeindlich, come diciamo in Germania, xenofobo. Allora tutto che viene da fuori, un po' come la Lega, no? O come Salvini, non so se la Lega nel suo insieme difende anche queste opposizioni.
Temo.
Tu temi, va bene. Bene, grazie. Una cosa, negli ultimi mesi, anni, la Germania è stata sempre un po' sotto accusa a causa della sua politica finanziaria, monetaria, economica, del rigore che ha voluto difendere. A proposito di questo rigore, che l'Unione Europea nel suo insieme, d'accordo con tutti, ha esercitato negli ultimi anni per combattere le crisi finanziarie, eccetera, è qualcosa che è difeso anche dagli altri paesi del nord. Infatti, i primi ministri o primi ministri dai paesi del nord, della Norvegia, della Svezia, della Danimarca, dall'Olanda, che vengono in Germania per salutare la nuova cancelliera, chiedono a Merkel di non di non abbandonare questa posizione di rigore, perché nel documento di governo ci sono alcuni accenni che lasciano pensare che infatti nel futuro la Germania sarà meno rigoroso nel difendere questa posizione. E poi naturalmente i paesi del sud normalmente vogliono una posizione meno rigorosa. Va bene, questo si vedrà, ci sarà senz'altro un cambiamento della politica economica anche. Il ministro delle finanze è un socialdemocratico, anche se questo non è sopravvalutare, si dice?
Sopra o sotto?
Da sopravvalutare, perché questo nuovo ministro della SPD, Otto Scholz, ha già detto un ministro delle finanze tedesco e un ministro delle finanze tedesco, se si chiama Schäuble o se si chiama Scholz. Allora si vede già che tanti grandi i cambiamenti non saranno, però ci sarà probabilmente un cambiamento in stile e nell'approccio, nella maniera di presentare le cose. Bene, grazie, questo è quello che volevo dirvi e spero che possiamo avere un dibattito. Probabilmente quello che Giulio ha presentato provoca molto più reazioni.
Ah, non lo so, perché
quello che ho detto io.
No, io se posso spero che provochi questo più reazioni dell'altro, perché io temo invece che fra i vari cambiamenti che ci sono stati c'è stata anche una crescente diffidenza nei confronti della Germania, che io trovo assolutamente ingiustificata, ma temo che quello che ha detto Thomas possa creare forse più reazioni di quello che ho detto io. Però sentiamo se...
Allora, prego.
No, si grattava la testa, non lo rifaccio.
Sergio.
Ma però registriamo. Perché registriamo, sai?
Non mi sentite?
No, noi sì, ma qui registrano, per cui...
Contributi.
È utile registrare, perché sì, dopo c'è qualcuno che ascolta anche dopo.
Innanzitutto grazie di questo contributo veramente molto interessante. Due domande, uno per il dottore Colessi e uno per il dottore Janze. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, il direttore, l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, ha fatto un interessante, a mio avviso, articolo di fondo in cui partendo. Allora, dicevo che Ferruccio De Bortoli ha fatto un'interessante riflessione partendo dalla situazione del Portogallo. Portogallo, per chi non sapesse, presentava fino a poco tempo fa una situazione tuttora in fondo, insomma, dal punto di vista della finanza pubblica molto precaria. Anzi, noi speravamo che in certo momento il loro rapporto debito pubblico PIL ci superasse, in modo da essere un po' dietro. Non è stato così, dice De Bortoli, perché i populisti portoghesi, che facevano delle proposte estreme assolutamente, insomma, inaccettabili, una volta al potere hanno attenuato queste loro proposte in modo tale da realizzare un programma di governo che sembra stia funzionando, nel senso di inserire meglio il Portogallo nel contesto europeo. E allora in qualche maniera lui si auspica che i populisti italiani in qualche maniera compino in qualche maniera questo atteggiamento e quindi modificando, no, queste pretese le riescano a trasformare in qualche cosa di sostenibile sotto ogni profilo. Allora, dottor Golessi, vorrei sapere la sua opinione, se ritiene che questa ipotesi sia realistica. Però chiuderei questa riflessione, per quanto riguarda il dottor Golessi, con il fatto che fra le proposte fatte attualmente dai 5 Stelle, che per me insomma apocalittiche, ce n'è una che però, e vorrei sentire la loro opinione, se non mi sembra insensata. Cioè dice, abbiamo un apparato burocratico comunitario che ci pesa troppo. Cominciamo per esempio a eliminare la seconda sede del Parlamento europeo. Ecco, non è la presenza. È fattibile, chiedo al dottor Colessi, al dottor Tomanzi, l'eliminazione? Io penso di no, che la Francia non ce l'ha mai a Strasburgo, però in effetti il problema sussiste, questo doppione di questa importante istituzione europea forse potrebbe essere rivisto. Per il dottor Thomas Janssen, dunque c'è questo asse tedesco-francese, come italiano ovviamente non posso che lamentare la mancanza dell'Italia, terzo paese fondatore dell'Europa, è una mancanza veramente gravissima. Questo asse ha un progetto che speriamo verrà definito insomma entro giugno, e purtroppo mi dispiace, anzi vorrei sapere se secondo voi c'è la voce italiana in qualche maniera rappresentata da Gentiloni o chi esso sia. È stata accennata una priorità, la priorità del, tra gli obiettivi sarebbe la comunità europea di difesa, accetta, recuperata questa cosa. Io chiedo, siamo veramente sicuri che la priorità per l'Europa sia la difesa comune piuttosto che la crescita? Grazie.
Forse facciamo prima.
Sì. Chi prende la parola? Prego.
Buongiorno. Non mi è del tutto chiaro cosa hanno fatto Angela Merkel e gli altri nei mesi in cui hanno discusso relativamente alla grosse coalizione, si chiama così, adesso ma anche nel passato, perché non è la prima volta che viene fatta. Ho letto notizie discordanti, qualcuno dice che sono state fissate delle linee generali di politica interna, di politica estera nei confronti dei migranti e qualche altro problema. Qualcuno invece dice che fisicamente punto per punto c'è un dettaglio minuzioso di come rispondere in situazioni specifiche, e forse questa è la verità, visto che lei parlava di diverse centinaia o comunque più di un centinaio di
casi. 177.
Guarda. Allora, qual è la verità? C'è un accordo tale per cui potrebbero andare tutti a casa perché è tutto scritto, oppure sono visioni del mondo che hanno trovato una sintesi, e che sintesi che adesso serve per affrontare tecnicamente i vari problemi. Grazie.
Così devo rispondere subito. Sì, questo documento è infatti molto concreto, 177 pagine, e sui diversi campi della politica, e punto per punto si sono messi d'accordo. È stata una trattativa molto ampia, non solo i capi del partito hanno partecipato a questa trattativa gli esperti, i deputati esperti, anche con l'aiuto di esperti che hanno chiamato da fuori. Infatti è una lista di progetti e di promesse, anche se vuole, cose da fare nei prossimi 4 anni. Questo è così. Questo è così, e non ho capito, lei chiedeva cosa hanno fatto prima di arrivare a questo accordo.
No, semplicemente quanto dettagliato era.
Molto dettagliato.
O quanto invece era solo una serie di principi.
No, è abbastanza dettagliato.
Okay. Nel dettaglio.
È abbastanza dettagliato, e i principali autori, diciamo i capi dei gruppi di lavoro che hanno negoziato, che hanno scritto questo testo, adesso sono ministri, perché infatti il nuovo governo è composto da tanta gente che prima non era mai ministro. Metà donne, metà uomini, metà socialdemocratici, metà democristiani. Allora, anche se i socialdemocratici hanno soltanto 20% dell'elettorato dietro di sé, e la CDU, cristiano democratici, 32%, la CDU ha accettato che, diciamo, sono allo stesso piede i due partiti, i due partner. Ancora di più, la CDU, la Merkel, ha accettato che i tre più importanti ministri, no, di Castelli sono andati alla SPD, il ministro degli esteri socialdemocratico, ministro delle finanze socialdemocratico, ministro per gli affari sociali e il lavoro, per l'SPD. Allora la posizione dell'SPD è molto forte, però d'altra parte c'è naturalmente la posizione forte della cancelliera, che è della CDU. E il governo è più giovane, più femminile, e così ha un ragionamento, diciamo, ottimista, che guarda al futuro. E questo era anche importante perché non solo i socialdemocratici hanno deciso in congresso se partecipare al governo o no. Questo documento di 177 pagine è stato presentato a tutti i membri della SPD, 470.000 uomini e donne che fanno parte dell'SPD, che sono socialdemocratici, hanno votato questo documento. Due terzi sono stati d'accordo, un terzo è stato contro. Allora hanno una posizione abbastanza forte, anche il documento ha una posizione forte, e soprattutto questo capitolo sull'Europa, che sarà difeso fino in fondo dalla SPD, perché questo è, diciamo, un po' la identità adesso del partito, e questa è l'eredità di Schulz, povero Schulz, che ha fatto il presidente del partito per un anno, e dopo questo disastro del 20% ha dovuto dimettersi, e da domenica la SPD ha un nuovo presidente, e questo nuovo presidente è una donna. Allora CDU e socialdemocratici, cristiani democratici, anche su questo punto sono adesso pari. Una donna, Andrea Nahles, giovane, 46 anni, che è già stato primo in una grossa coalizione, ministro per gli affari sociali e per il lavoro, e che allo stesso tempo è anche presidente del gruppo parlamentare della SPD. Così lei rappresenta il potere del Partito Socialdemocratico, presidente del gruppo parlamentare e allo stesso tempo presidente del partito. È una donna che, a mio avviso, è all'altezza della signora Merkel, e sarà, se non faccio troppo sbagli, se il partito, il suo partito, che è un partito difficile, la SPD, la segue, sarà fra 4 anni o...
Posso una cancelliera?
A mio avviso sì.
Grazie.
Perché è una forte personalità, e molto competente, e con un temperamento esplosivo, parla bene, comunicativa, molto interessante. Io non sono socialdemocratico, sono democristiano, però io devo ricordare che lì abbiamo sì, perché la Merkel non ritorna dopo 4 anni. Allora, se la Germania vuole avere un futuro positivo...
Bene, grazie.
Prego.
Grazie per questa...
Voi siete...
Sì, grazie a...
Acceso.
pochi secondi.
No, ecco, grazie a entrambi per questa interessantissima panoramica sulla politica europea. E una riflessione e poi una domanda. La riflessione parte dalla situazione italiana. Abbiamo la Lega, abbiamo il Movimento 5 Stelle, abbiamo un Parlamento costituito sostanzialmente da persone giovani, direi inesperte, persone che non provengono da quelle scuole di partito a cui eravamo abituati negli anni 60. Sapete bene come i grossi partiti, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, eccetera, formavano i loro...
Anche i piccoli.
Anche i piccoli. Non siamo più in questa situazione. Queste persone, questi parlamentari, domani andranno, ricopriranno certamente il ruolo di ministro. E dipende come sarà formato il governo, ma certamente saremo in questa situazione. Questo porta una certa preoccupazione, e preoccupazione che vedo espressa anche molto chiaramente sulle principali testate giornalistiche. E i grandi, i, diciamo, i più accreditati commentatori politici esprimono molto chiaramente questa preoccupazione. La domanda è: un domani che il Parlamento, l'esecutivo dovrà prendere decisioni importanti in termini di politica economica, politica monetaria, politica industriale, politica estera, saranno in grado di affrontare tutte queste problematiche? E se no, quale cosa possiamo, cioè quale potrebbe essere, dico potrebbe essere, il ruolo di i cosiddetti poteri forti, i poteri nascosti, il potere finanziario, il potere bancario, il potere industriale, per indirizzare le scelte nella maniera più consona e più congrua per quanto riguarda la salvaguardia degli interessi nazionali. Grazie.
Grazie. Prego.
C'è nessun altro?
Sì.
No, no, c'è ancora lui.
Ah, sì.
Ecco, io vorrei... Io sono...
Prema il bottone.
Sono un'infiltrata, tra virgolette, perché ho avuto il programma dall'Istituto Regionale presso il Movimento di Liberazione di cui sono socia.
Perché infiltrata?
Questo è stato
anzi.
E, però sia come attività che ho svolto, ho insegnato tedesco al liceo a Gorizia, ma come tradizione di famiglia, perché la famiglia è di qua, no? Ho sempre letto molto volentieri la stampa tedesca. E quello che mi sta preoccupando ormai da diversi anni, quindi vi chiedo, forse potete darmi conforto, ma come mai la stampa italiana vede la Germania di solito come capro espiatorio per tutti i suoi problemi? E io penso, appunto, vorrei conforto vostro, non c'è forse un potere, come diceva il signore prima, un potere finanziario, un qualcosa che vuole spingere l'Italia fuori dall'Unione Europea, quindi abbracciare le tesi dei partiti che hanno avuto la maggioranza in queste elezioni, abbracciare senza problemi. Quando io raccontavo a scuola di come si vive in Germania non mi credevano, non ero questa che racconta cose strane. E la cosa francamente mi sta preoccupando, ormai ho superato l'età in cui lei ha detto è meglio scappare via da questa non c'è, sto prendendo in considerazione questa cosa, però mi dispiace perché sono di qua, quindi non è apprezzo questa zona, mi piace questa zona, parlo tedesco, però sì, non so, ci sia qualcosa dietro di molto più grande, non so, io invidio la Germania, i partiti, le scuole di politica, tutte queste cose, il contatto col pubblico, le porte aperte ai ministeri a Berlino, sono cose fantastiche che in Italia non hanno neanche un riscontro, no? Parlando di questi politici come la cancelliera che si offre per invita il pubblico a bere il caffè, ma chi passa di lì beve il caffè con la cancelliera. Io non ce n'ero altri, cioè. Grazie.
Dopo la dice 10 minuti.
Se non rubo niente a nessuno per la seconda volta. Secondo me, signora, c'è la tendenza sempre, quando non si capisce qualcosa perché è complesso, a invocare i cosiddetti poteri forti. A me non va molto questo, i poteri forti, perché è una scusa il complottismo, no? C'è sempre dietro, cioè, o le banche, o la CIA, o le scie chimiche o qualcosa, per giustificare un mondo che è complesso, nel quale noi tutti siamo gli attori, se non altro con il nostro voto, con le conferenze che loro fanno, che noi ascoltiamo. Io sul discorso dei poteri forti non insisterei. Mi permetto di fare due domande, però. Una è relativa a questo. Si è parlato di politici incompetenti, è vero. Da noi in Parlamento ci sono persone che sono state elette da 45 amici, 45, e sono finiti senatori, ammetto, senatrici. È una donna finita senatrice. Allora, evidentemente questa persona studierà come hanno fatto dei ministri dei precedenti governi, ma non ha un background che ci assicura che cosa? Il neurochirurgo che ha 30 anni di esperienza, diverse decine di migliaia di interventi e quindi ci opera sul cervello opportunamente. In altri paesi sì, per esempio in Francia c'è l'École nationale d'administration che serve a preparare i politici, così come ci sono delle norme se non giuridiche.
Dicono che abbiamo solo 5 minuti, chiedo scusa.
Finisco rapidamente. Domanda, c'è anche in Germania una scuola di politica così? Secondo, quanto diceva prima, non so come si chiama, mi scusi, forse prima della guerra per la quale l'Europa entrerebbe definitivamente in guerra, non è meglio pensare ad altri temi comuni da sviluppare? Per esempio, quello che diceva prima.
Così ci stanno buttando fuori. Grazie.
Finanza e migranti. Grazie.
Vado io?
Sì, sì, vai tu.
Allora, su quella questione di Strasburgo, ma insomma, è un po' come il CSM. Sono tutti d'accordo. Si vota solo sul CSM, sono tutti d'accordo, tranne quelli del CSM. Su Strasburgo sono tutti d'accordo, tranne i francesi. Ed è, tra l'altro, odiano tutti a Bruxelles questa transumanza periodica che devono fare, tutti hanno casa a Bruxelles, tutti, tutti, parlamentari, commissari, gli interpreti, i lobbisti, tutti quanti odiano ferocemente questa cosa. Purtroppo queste cose si possono risolvere soltanto più o meno col consenso, e il consenso della Francia non c'è stato. Ma chissà cosa succederà se i progetti di riforma dovessero per ipotesi trovare convinti soltanto alcuni paesi, perché in questo caso potrebbe anche darsi che, era un'ipotesi che io ho scritto nel mio libro 10 anni fa sull'Europa, potrebbe anche darsi che convenga fare due organizzazioni, una il nucleo duro fortemente integrato e fortemente federale, e l'altra un'organizzazione più lasca, anche perché francamente non si vede per quale ragione noi dobbiamo continuare a far finta di essere una comunità di valori e di idee assieme a paesi che li stanno totalmente calpestando, come il caso dell'Ungheria, come il caso della Polonia. Io personalmente credo che quando anche Francia e Germania dovessero trovare un accordo fra di loro senza l'Italia, sarebbe meglio che andassero avanti comunque loro per creare un punto di riferimento nel mondo che sia un punto di riferimento europeo, purché lasciano la porta aperta ai paesi che successivamente rinsaviscano. Ecco, io non trovo veramente deprimente questo atteggiamento anti-tedesco che fa capolino spesso anche nell'establishment italiano. Non è soltanto materia per partiti populisti. La Germania viene vista come capro espiatorio sicuramente da parte di tanti, non perché siano dei poteri forti a indirizzare tutto questo, ma al contrario, proprio perché probabilmente non esiste un establishment in Italia che non sia ormai questo disastroso establishment della politica, a cui sembra che tutto l'establishment non politico della Repubblica sia ormai prono, e mi sembra anche, nonostante qualche voce contraria, inclusa grande parte anche dell'establishment mediatico. Mi pare che non c'è più tempo, magari tu puoi chiudere.
Sì, c'era la domanda se condivide l'idea di Ferruccio De Bortoli,
sì,
che i progressisti, i populisti in qualche maniera si emendino, migliorino, diventino buoni, bravi.
No, no, è possibile che De Bortoli ha ragione. Se vedo, forse lo vedo perché sono tedesco, se vedo come Salvini si comporta da quando le elezioni come uno statista, e quando vedo questi rappresentanti del 5 Stelle andare al Quirinale, no? Può essere che normalmente la responsabilità naturalmente fa crescere anche la volontà e la capacità di fare delle cose. Volevo dare due altre
priorità, ho chiesto, secondo te la comune difesa deve venire prima della crescita o dell'occupazione?
Devono venire allo stesso tempo. E infatti la difesa, l'unione di difesa può diventare anche un motore della crescita. Questo per me non c'è una contraddizione, no? Sì. Una proposta,
ci buttano fuori.
Sì, andiamo. Allora, perché danno sempre, è facile dare la colpa ad altri. Chi dà una colpa ad un altro lo fa normalmente per non fare le cose che doveva fare. Deve fare per cambiare le cose, no? Questo mi sembra ovvio. E poi per la politica. In Germania non c'è una scuola per la politica, però ci sono tante fondazioni, soprattutto le fondazioni che sono dei partiti, diciamo, che fanno un vasto lavoro di formazione politica, formazione civica, e questo è molto importante. Ogni partito ha una fondazione, la fondazione Konrad Adenauer, democristiana, la fondazione Friedrich Ebert della SPD, eccetera, la Naumann dei liberali, e tutte queste fondazioni sono finanziati dallo Stato, perché lo Stato sa che è importante, quanto importante è la formazione civica, la formazione politica, però non è una cosa che deve fare lo Stato, devono fare le forze politiche, le forze della società civile, e per questo finanzia la società civile per poter fare questo lavoro. Bene, grazie, siamo già oltre i limiti del nostro tempo. Vi ringrazio molto di aver partecipato e spero che l'8 maggio, quando viene il dottor Domenico Muro per parlare dell'Unione della Difesa, ci rivediamo. Buonasera, grazie. Grazie. Grazie.